برصد الجريد جوينت ستراتيجي
آية الله خميني السلطة في إيران.
Voci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
Buona domenica da Patrizia Alberici, in studio per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di attualità internazionale. Ascolteremo testimonianze e approfondimenti sul dramma di Haiti a 12 giorni dal terremoto, sulla voglia di cambiamento in Iran che resiste alla repressione, sulle biblioteche del deserto della Mauritania salvate dalla cooperazione italiana e sul caso spinoso della rappresentanza bulgara nella Commissione europea. In primo piano naturalmente Haiti, che vive una fase di completa emergenza. I dati aggiornati sulla catastrofe riportano oltre 112.000 morti, 200.000 feriti, 1,5 milioni di senza tetto. La distribuzione degli aiuti procede, anche se molto a rilento, e si registrano i primi segnali di un ritorno alla normalità. Riaprono negozi, banche. Il quadro è quello comunque di un paese in ginocchio che, oltre alla povertà endemica e alla mancanza di infrastrutture, sconta anche un'estrema instabilità politica ed economica. Sentiamo il ministro dell'informazione di Haiti, Marie-Laurence Lasseguet, intervistata dalla nostra inviata Barbara Gruden con la collaborazione tecnica di Massimiliano Savino.
All'inizio è stato molto difficile, ma finalmente possiamo dire che i soccorsi sono messi in moto e che stiamo dando da bere e mangiare alla popolazione. Però si parla molto di una mancanza di coordinamento, stanno arrivando aiuti da tutto il mondo, ma fanno fatica ad arrivare a destinazione. Sì, è vero, gli aiuti stanno arrivando, ma avete visto anche voi che ci sono grandissimi problemi anche con la sicurezza, quindi stiamo cercando di risolverli per portare gli aiuti a tutti quelli che soffrono. Siete stati molto criticati per aver fermato gli scavi alla ricerca dei sopravvissuti, nonostante mai, come questa volta, si sia riusciti a salvare persone sepolte da svariati giorni. Ma noi non abbiamo fermato proprio nulla. Non so dell'informazione, non so chi abbia notizie più precise in merito. Mai imposto uno stop agli scavi. Continuiamo a scavare ovunque. Aspettiamo che ci dicano gli esperti quando sarà il momento di smettere. La sicurezza è molto aumentata grazie anche alle pattuglie dell'ONU e a quelle americane, ma il numero degli omicidi, per esempio, è 7 volte maggiore che in tempi normali. Abbiamo ricevuto i rinforzi da soldati americani che garantiscono gli obiettivi più delicati come gli ospedali e con l'arrivo di altri militari sarà tutto più facile. Lei ha accennato ai militari americani, siete stati accusati di aver venduto il paese agli Stati Uniti.
La ville est ouverte à 5000 prisonniers.
Deve considerare che per la città stanno scorrazzando 5000 carcerati che sono scappati dalle prigioni crollate e noi abbiamo perso nel terremoto 2000 poliziotti. Abbiamo bisogno di sicurezza, molti paesi ci hanno offerto degli uomini, se non avessimo accettato ci avrebbero rivolto l'accusa contraria, che non ci curiamo della sicurezza della gente. Noi invece ci prendiamo le nostre responsabilità. L'apertura delle banche e dei negozi è un buon segno. Sì, bisogna rilanciare l'economia, bisogna far girare il denaro. Se si lavora, tutto diventa più facile.
Dramma nel dramma, la sorte degli orfani in un paese in cui la metà degli abitanti ha meno di 18 anni. Sono oltre 300.000 i minori che non hanno più casa né famiglia. Nel caos generale sono facile preda del traffico internazionale. Si è parlato poi di 15 bambini portati via da un ospedale e si teme che altri siano scomparsi. L'altro rischio è che sull'onda delle emozioni si moltiplichi il ricorso all'adozione illegale. Virginia Della Pietra ne ha parlato con il presidente di UNICEF Italia, Vincenzo Spatafora.
Succede purtroppo quello che stiamo dicendo già alcuni giorni, che in questo momento la cosa prioritaria è proteggere i bambini. Significa innanzitutto avviare un censimento serio, ricongiungerli alle loro famiglie dove questo è possibile e quindi prestare loro tutte le cure e le assistenze necessarie. Il tema delle adozioni è un tema importante, ma può essere preso in considerazione solo dopo questo primo processo. Per quello che riguarda l'episodio specifico dei bambini nell'ospedale, in effetti sono bambini che sono stati mandati via dall'ospedale perché in condizioni di poterlo fare e di cui adesso non si hanno più notizie.
Secondo lei c'è un pericolo concreto di traffico di minori o forse c'è soltanto una grande gara di generosità internazionale?
Ma il pericolo c'è senz'altro, anche perché non dobbiamo dimenticare che Haiti, anche prima del terremoto, era una località, un'isola dove erano tantissimi bambini di strada, dove il fenomeno del racket dei bambini era un fenomeno molto diffuso. Io, parlando al telefono con Guido Cornale, che è il nostro rappresentante dell'UNICEF Haiti, si diceva che loro, come altri operatori, assistono purtroppo a numerosi episodi in cui all'aeroporto arrivano signore elegantemente vestite o da automobili che arrivano dalla confinante Repubblica Dominicana e portano via bambini. Quindi è un dato il fatto che si sia avviato sull'isola un racket al quale però noi dobbiamo fare molta attenzione, e da questo punto di vista ci appelliamo soprattutto sia al governo, partano veramente da un percorso molto serio in cui si chiarisce sin dall'inizio dove e a fare che cosa vanno i bambini.
Che cosa sta facendo l'UNICEF ad Haiti?
Noi abbiamo ormai ad Haiti più di 80 operatori che stanno lavorando appunto principalmente sulla protezione, ma anche sulla necessità di impedire qualunque epidemia su quel territorio, che sarebbe un danno molto forte, chiaramente non solo per i bambini ma per tutta la popolazione. A tal fine, per esempio, è arrivata una nave cargo da Panama che ha portato non solo molti medicinali ma anche 5 milioni di pillole per la potabilizzazione dell'acqua. Questo è uno dei temi che l'UNICEF coordina, nel senso che acqua e igiene sono proprio i temi che a livello di Nazioni Unite sono stati affidati all'UNICEF, il cui coordinamento è appunto opera dei nostri operatori che sono lì. Abbiamo quindi anche dato da acqua a oltre 200.000 persone attraverso 72 punti di riferimento idrico installati proprio all'interno del paese dall'UNICEF, e continueremo chiaramente nelle prossime ore su questo, ma anche in generale su tutta la sicurezza e la nutrizione dei bambini.
L'Italia non si risparmia ed è presente con personale diplomatico, militare, sanitario, operatori umanitari e anche molti religiosi. A coordinare gli aiuti anche il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Facciamo il punto con Maurizio Massari, portavoce e capo del servizio stampa della Farnesina.
Il quadro annunciato già dalla Farnesina è quello di due persone decedute e purtroppo due persone scomparse, sulle quali si nutrono pochissime speranze. E poi ci sono due persone che erano in zona e che non sono state ancora contattate. Il resto, circa 200, sono fortunatamente in salvo. Come sapete, c'è stato un numero di italiani, 13, evacuati grazie al volo Falcon che è giunto nei giorni scorsi a Ciampino. E abbiamo un cospicuo numero di italiani che sono in loco, sia coloro che sono venuti ovviamente da Roma, dalla Protezione Civile, funzionari dell'unità di crisi che sono sul posto, della cooperazione italiana, più ONG che stanno agendo in loco per l'organizzazione degli aiuti. Naturalmente sotto il coordinamento del capo della Protezione Civile, Bertolaso, il quale poi tra l'altro si muove nell'ambito di un coordinamento più ampio che è quello che abbiamo nel resto riconosciuto delle Nazioni Unite.
Ci sono poi molti religiosi italiani.
Anche loro sono parte, diciamo, di questa operazione che durerà evidentemente ancora un po' di settimane, poi dovremo pensare in una fase successiva alla ricostruzione, che sarà un compito altrettanto impegnativo e circa la quale ovviamente gli sforzi della comunità internazionale dovranno non solo continuare ma anche moltiplicarsi.
Con 3 mesi di ritardo, la squadra di commissari europei del Barroso Bis è quasi pronta. Positiva la valutazione di 25 commissari su 26 da parte dell'Europarlamento. Manca però il rappresentante della Bulgaria, a cui è stato assegnato l'importante portafoglio della cooperazione e degli aiuti umanitari. Candidata di indubbio spessore, che sarà ascoltata il 3 febbraio. La sua nomina appare quindi scontata, ma il caso Jeleva ha significato un duro colpo per il suo paese e per il Partito Popolare, di cui resta vicepresidente. Francesco Martino ha intervistato a Sofia l'analista politico Vladimir Shopov.
Che cosa ha portato il governo a insistere su un candidato rivelatosi così problematico?
La risposta va cercata in più direzioni. Una delle spiegazioni è che il partito oggi al governo a Sofia negli ultimi 3 anni ha conosciuto un incredibile successo, vincendo le elezioni parlamentari e quelle europee. Jeleva ha poi contato la convinzione che a livello europeo ci fosse un accordo di massima tra popolari e socialisti nel non attaccare a fondo i candidati, e che questo fosse sufficiente per evitare problemi durante le audizioni all'Europarlamento.
Nella passata commissione, la Bulgaria contava su una figura di prestigio, quella di Miglena Cuneva, Perché non le è stata rinnovata la fiducia?
Il problema è che la Kuneva ha deciso di partecipare come capolista del proprio partito alle recenti elezioni europee, entrando così in diretta concorrenza con il partito di governo a soli 2 mesi dalle successive elezioni politiche. La decisione di occuparsi di questioni interne e di contribuire alla campagna elettorale del proprio partito le ha sottratto la possibilità di essere confermata.
Come giudica il nuovo candidato bulgaro, Cristalina Gheorgheva, vicepresidente della Banca Mondiale?
La Gheorgheva è un candidato forte, vanta esperienza di lavoro all'interno di importanti organismi internazionali e ha partecipato a molti progetti che si avvicinano al campo d'azione della posizione che aspira a ricoprire. Da questo punto di vista è quindi un ottimo candidato. La sfida principale che l'aspetta però, in caso di conferma, è riuscire a gestire gli aspetti politici del suo incarico.
In Iran, nonostante la dura repressione seguita alla contestata rielezione del presidente Ahsenso, aumentando la loro base di consenso. L'intervista di Bruno Ruffolo ad Ali Ansari, docente di storia iraniana all'Università Britannica di St. Andrews in Scozia.
La protesta è destinata ad andare avanti?
Penso che la questione sia andata oltre. Ormai in Iran le proteste sono un fatto della vita quotidiana. Non c'è dubbio, continueranno. La vera domanda è come si svilupperà questa ondata di protesta, che strada prenderà.
Nessuna possibilità dunque di un compromesso alle porte?
Siamo in una situazione in cui il governo non è riuscito a fermare la rivolta. I leader hanno soltanto usato il pugno di ferro, che non è servito. Ora devono trovare una soluzione alla crisi, ma è molto difficile, visto che hanno sempre detto che l'unica strada era quella della fine delle proteste. Credo che a questo punto l'unica possibilità di una soluzione è che ci siano dei cambiamenti al vertice del potere. Forse una delle vie d'uscita è che Ahmadinejad se ne vada.
Ma Khamenei potrebbe realmente sacrificare Ahmadinejad? E quanto pesa in tutto ciò la crisi economica iraniana?
Alla base della crisi c'è il terribile stato dell'economia in Iran. Il governo Ahmadinejad ha sprecato molti soldi in questi anni, ha sbagliato politica e nell'attuale situazione il sistema economico sta arrivando alla paralisi. Per questo mi sembra difficile che l'attuale governo possa trovare il modo di uscire dalla crisi.
In questa situazione gli Stati Uniti sembrano decisi a scegliere nuove sanzioni. Possono fare male al regime iraniano in questo momento?
Penso che l'Iran sia vulnerabile alle sanzioni, ma credo anche che l'Occidente debba muoversi con intelligenza. Ci vogliono sanzioni mirate. È necessario che le sanzioni consentano agli iraniani di capire 2 cose, che le cause principali dei loro problemi economici dipendono da Ahmadinejad e che se dovranno soffrire non è in nome della sicurezza di Israele, ma del tema del rispetto dei diritti umani in Iran.
La cooperazione italiana è il patrimonio culturale della Mauritania. Grazie a un intervento deciso nel 2007 sono stati salvati ben 20.000 manoscritti antichi sugli oltre 36.000 esistenti in tutto il paese. Si tratta principalmente di testi religiosi, scientifici, trattati di medicina, tale Nuakchot e in altre 4 città. Per il ministro degli esteri Frattini, che durante la sua recente missione ha visitato il laboratorio di conservazione dei manoscritti, il risultato del progetto può definirsi straordinario, come ci conferma la nostra inviata Maria Gianniti.
L'inchiostro ha perso la sua brillantezza, i colori sono ormai sbiaditi. Le pagine si sbriciolano al tatto, mangiate nei secoli dall'aria calda del deserto. Un patrimonio inestimabile che rischiava di scomparire. Decine di migliaia di volumi recuperati grazie all'impegno e alla maestria di specialisti italiani e un investimento di oltre 700.000 euro in 2 anni della cooperazione allo sviluppo italiana. A permettere di preservare i volumi, custoditi nelle cosiddette biblioteche del deserto, è stato il lavoro degli specialisti di Villa Manin di Passariano, in provincia di Udine. Il direttore degli studi di restauro, Alessandro Giacomello.
Quasi tutte sono biblioteche private, conservate come, con un forte senso di tradizione familiare e soprattutto con un grande senso di apertura al pubblico, cioè nel senso che tutte sono, è vero che sono private, però tutte sono aperte al pubblico. Chiunque voglia andare a leggere, a consultare i testi è sempre benvenuto presso il popolo mauro. Quindi questo è stato uno dei motivi fondamentali per fare questo progetto, nel senso che la coscienza del valore che loro posseggono l'hanno molto forte, insomma.
I libri, per lo più risalenti al XII secolo, venivano portati nelle città antiche del deserto mauritano dai carovanieri che percorrevano il Sahara e che ritornavano nel paese dopo i lunghi viaggi verso la penisola arabica. Ancora Giacomello.
Sono persone ricche, persone semplici, commercianti, imam, di tutti i tipi, anche nomadi. Io ho visto personalmente una biblioteca intera contenuta in un sacco che veniva portato col cammello.
Il progetto, terminato proprio in questi giorni, ha permesso la formazione di 12 specialisti mauritani che hanno lavorato in 5 laboratori attrezzati nella capitale e nelle 4 città del deserto, le cosiddette villes anciennes di Ouadan, Cinguetti, Ticit e Oualata, centri storici dal 1996 inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Un'operazione dettata dalla solidarietà per la regione Friuli Venezia Giulia, la stessa ricevuta ai tempi del terremoto del 76. Ancora Giacomello.
C'è stata grandissima solidarietà internazionale nei confronti del Friuli e molti beni culturali sono stati restaurati grazie alla solidarietà internazionale. Questo progetto ci consente, primo, di restituire qualcosa che abbiamo avuto e soprattutto di esportare e di far nascere anche qui un modello che da noi ha funzionato.
Sette e 31 minuti, ci fermiamo qui. Grazie a Emanuela Giurisato in redazione e a Vittorio Bulgarini in regia. Appuntamento fra 7 giorni da Patrizia Alberici. Ancora una buona domenica.
Abbiamo trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. È possibile riascoltare la trasmissione sul sito internet di Radio Rai. Potete anche contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica vocidalmondo@rai.it.